La notte ha portato il via libera in commissione bilancio alle modifiche alla manovra voluta dal governo. C'è la famosa vicenda delle pensioni dei medici, ma anche lo spostamento di denari dal fondo di coesione per finanziare il ponte sullo stretto. Mentre il mondo assiste attonito allo scontro Meloni-Ferragni-Schlein, sul fronte del Medio Oriente sembra più vicina una tregua dopo l'uccisione di 3 ostaggi da parte dell'esercito israeliano. Un errore che avrebbe spinto Netanyahu a ripensare alla sua strategia. Il Fondo Monetario Internazionale intanto avvisa dei rischi che corre l'Ucraina in caso di mancanza di finanziamenti. 2 mesi di tempo, dice la direttrice del fondo, che loda le riforme economiche fatte da Kiev. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Vai Spezione, molla che è lunedì.
Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
Lauricella, puoi alzare il volume della musica, per favore? I open my eyes now that I'm able. I no. Shade my youth, sit at the table. Night after night, I can still feel the fight. Without you, feeling this battle. No.
Cosa abbiamo fatto di male? Che quali peccati dobbiamo espiare per avere un dibattito pubblico così squallido? Che già è lunedì, eh? E dobbiamo arrivare già alla fine di questa giornata. Già ci prepariamo a un'orgia di cibo e parenti per la prossima settimana, che la metà basta. E io mi devo trovare la mattina ad aprire i giornali e trovare pagine e pagine su Meloni che attacca Ferragni, Saviano e Schlein, e Fedez che risponde e Schlein che replica. Il nulla del nulla.
Perché questo paese è diventato una schifezza.
Il nulla. Le grandi strategie, allora Meloni capolista alle europee, così si punta al 30%, e Schlein contro di lei in un... L'asilo. E perché diavolo ci occupiamo dell'asilo? Perché poi il problema non è quello che si dicono costoro, che l'attacco sul Pandoro, il panettone della Ferragni, ma chi se ne frega, abbiate pazienza, o appunto Schlein che l'attacca, non è quello il punto, è lo spazio che poi gli diamo, è il modo nel quale tutto questo entra nel dibattito pubblico e diventa l'elemento centrale del dibattito pubblico. Ma perché?
Chi se ne frega?
Oh, grazie, per favore ditelo dalle vostre cabine di guida degli autobus e dei camion, dai vostri treni pendolari, dalle vostre auto, dal luogo nel quale, dal vostro posto di lavoro, davanti al vostro caffè. Chi se ne frega?
Francamente non me ne frega nulla.
Oh, quant'è liberatorio! Quanto è liberatorio! Tutto questo, mentre, così giusto per fare un riassunto molto rapido. Allora, ieri il dittatore russo Vladimir Putin ha velatamente minacciato la Finlandia, un paese della NATO, numero uno. Un amico, diciamo, intimo e molto vicino a Vladimir Putin ha rivinto le elezioni accanto a noi in Serbia, e parliamo di Aleksandar Vučić. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale oggi, in un'intervista al Financial Times, lancia l'allarme sui fondi all'Ucraina e dice che i prossimi 2 mesi saranno decisivi. È in pericolo lo stesso paese se non arrivano i fondi, quelli che sono stati rifiutati. da Bruxelles in un voto nel quale è stato determinante un altro amico di Putin, Viktor Orban. Il commercio internazionale rischia una botta pesantissima a causa degli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, quelli dello Yemen, perché passano, se vi manca lo schema, e può succedere naturalmente, non è un offensivo, andatevi a prendere una mappa di quell'area e capirete dove risiede il problema. Ci passa una quantità enorme del traffico marittimo internazionale, delle merci che arrivano da noi, le aziende già stanno iniziando a pagare dei costi assicurativi enormi. Su questo c'era un pezzo bellissimo di Sissi Bellomo. Ieri si sta ragionando su come, su cosa fare. Gli Stati Uniti preparano l'attacco ai ribelli Houthi, titola Repubblica oggi a pagina 13. Quindi un altro, potenzialmente un altro fronte di guerra che si apre. In un anno che è trascorso, se vogliamo scegliere qualcosa all'insegna dell'intelligenza artificiale che propone una rivoluzione straordinaria nel mondo del lavoro e nel pianeta alla quale dobbiamo prestare estrema attenzione, e siamo qua, il Pandoro della Ferragni, Gesù, guardate... Divento pazzo... Believe it, no one can stop us, we won't back down again. Oh, allora iniziamo dalle, dopo questo, scusate, il piccolo sfogo del lunedì, che ci sta.
Per favore, fate sfogare Spezia, per favore.
Va bene, fatto, grazie. Allora, Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, voi se vorrete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per partecipare a questo chi se ne frega collettivo. Le notizie della notte, il punto della notte ha a che fare soprattutto con la legge di bilancio. Legge di bilancio che è andata in maratona notturna in commissione, dove sono due o tre gli snodi fondamentali che sono arrivati. Sono emendamenti, proposte di modifica arrivate direttamente dal governo. La prima riguarda il via libera ai quattro appunto emendamenti del governo alla manovra. C'è la rimodulazione dei fondi per il ponte sullo stretto con una parte delle risorse prese dal fondo di coesione. Come ben sapete, questo era stato al centro di uno scontro, di una polemica quantomeno, di uno scontro a dire la verità, tra soprattutto la Regione Sicilia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché appunto vengono spostati dei fondi che sarebbero stati destinati alla Calabria e alla Sicilia a la realizzazione del ponte sullo stretto. E su questo fronte si è, lo sapete, Salvini da noi aveva detto, è giusto che ci mettano, non avevo usato questa espressione, la uso io, un chip, no, le regioni, perché pagheranno, sarà un 10%, sarà finanziato in quel modo. Poi è arrivato il via libera della Commissione Bilancio all'emendamento che riguarda la casa. Ok, in cosa consiste? È la questione degli affitti brevi. Della norma abbiamo parlato infinitamente, sapete perfettamente ormai come funziona, ma ve lo riassumo. La cedolare secca è al 21% per una delle case affittate e al 26% per le altre, nel caso se ne abbiano di più. Arrivano anche le agevolazioni per il fondo di garanzia sui mutui sulla prima casa per le famiglie numerose e anche in base all'ISEE. E poi la questione delle pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri, ufficiali, giudiziari. Restano penalizzate quelle anticipate, ma c'è un taglio più soft per i sanitari, con una riduzione di, così leggo, di un 36esimo del taglio per ogni mese in più di permanenza al lavoro. Questo il quadro che arriva dalla legge di bilancio e dai lavori che ci sono stati questa notte. Cosa ancora? Ovviamente la giornata ci consegna molte informazioni che provengono dal Medio Oriente dove sembra che ci sia una schiarita. Tre ostaggi sono stati uccisi, come ormai saprete dal fine settimana, e se non lo sapete ve lo diciamo noi, dalle stesse truppe israeliane. Issavano bandiera bianca, avevano urlato in ebraico. Ci sono state ovviamente proteste dei familiari, da dire che qua la notizia è stata data con la massima trasparenza dallo stesso esercito israeliano. Tutti meno di 30 anni, uccisi dopo che erano riusciti a fuggire, erano a torso nudo, avevano innalzato un bastone con un pezzo di stoffa bianca. E i familiari degli ostaggi dicono: 129 bare non rappresentano una vittoria. Bisogna fare qualsiasi cosa per rilasciare tutti i restanti ostaggi vivi. Questo apre ovviamente all'ipotesi che si possa andare ad una nuova tregua, in ore nelle quali arrivano notizie che è morta in prigionia un'altra ragazza rapita al Raid. Gli Stati Uniti stanno facendo pressione su Netanyahu. Netanyahu pare che questo evento di tre ostaggi abbia ovviamente avuto un impatto e quindi si possa andare in quella direzione, e speriamo che sia davvero così. In un fine settimana nel quale un cecchino israeliano ha ucciso due donne nella parrocchia di Gaza, madre e figlia, mentre stavano andando ai bagni del complesso parrocchiale della Sacra Famiglia, è uno dei pochi rifugi che sino a sabato a mezzogiorno erano considerati relativamente sicuri. Suor Nabila Saleh al TG1, sentiamola.
Carri armati sono fuori della chiesa e ci sono tanti soldati, sparano e bombardano. Oggi non abbiamo potuto di andare alla chiesa, 3 minuti dalla scuola alla chiesa, non abbiamo riuscito di andare a pregare. Siamo isolati tutti da tutti.
Questo il quadro dal Medio Oriente, cos'altro dal fronte internazionale? Ha fatto molto discutere, una serie di frasi del candidato repubblicano alla presidenza, anzi non lo è ancora, ci sono le primarie ma al momento sembrano una formalità, Donald Trump, che è tornato con comizi durissimi e che hanno richiamato esplicitamente elementi del cosiddetto suprematismo bianco, e non solo. In un comizio in New Hampshire ha lodato Kim Jong-un e il presidente cinese Xi Jinping per la loro capacità di tenere sotto controllo il popolo, e poi ha detto: i migranti avvelenano il sangue del nostro popolo.
We got a lot of work to do. You know, when they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's
stanno avvelenando il sangue del nostro paese, stanno arrivando nel nostro paese dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo. Se tornerà alla Casa Bianca, dice, inasprirò le leggi sull'immigrazione nel suo primo mandato e lancerò la più grande operazione di deportazione della storia americana. Queste nuove vette di aggressività di Trump che creano preoccupazione naturalmente negli Stati Uniti. E per quanto riguarda l'immigrazione italiana, abbiamo parlato e attendiamo ancora risposte su quello che è successo nel CPR, il Centro di Permanenza e di Rimpatrio di Via Corelli a Milano. Ne abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi, parlando di quello che a nostro giudizio è uno scandalo che meriterebbe un'esposizione nazionale e meriterebbe delle analisi più approfondite su come sia stato possibile concedere l'appalto ad un'azienda che, stando ai racconti raccolti da chi ha fatto le ispezioni, teneva le persone, a prescindere da come la pensiate sulla come va gestita la questione immigrazione, che teneva le persone in quelle condizioni. C'è stata un'ennesima rivolta al CPR di Gradisca, un ferito, 3 tunisini in fuga, materassi bruciati, plexiglass rotti, a riportare l'ordine ai carabinieri in assetto antisommossa. Solo 6 giorni fa altri incendi e proteste, i migranti si lamentavano perché non c'era riscaldamento. E poi sull'allungamento del periodo di trattenimento a 18 mesi deciso dal governo Meloni. A proposito di luoghi di detenzione, perché a tutti gli effetti così possiamo chiamarli, c'è un caso che promette di animare il dibattito, o meglio, che anche questo richiederà dei chiarimenti. È la storia che riguarda un detenuto, adesso arrivo al nome, sono perso pezzi di pagine, va bene, che è morto in cella a Oristano. È emerso una nuova testimonianza che racconta che sarebbe stato ucciso a manganellate. Era al posto sbagliato, nel momento sbagliato, è partito per una cosa minima, per dare una lezione, ma è degenerata. In sostanza avrebbe aperto la porta dell'infermeria, assistito a un rapporto sessuale tra due operatori del carcere. È stato cacciato via e ha fatto ritorno nella sua cella, e là sarebbe stato ucciso. La procura accerterà la veridicità o meno di quello che ha dichiarato, ma la richiesta di autopsia è stata rigettata 7 volte, nonostante una relazione della consulente Cristina Cattaneo, medico legale, che parla di lividi compatibili con un pestaggio. Andiamo su qualcosa, se volete, di un filino più leggero. Chiudiamo con questo minuto di Mario Monti, che tra l'altro sarà nostro ospite alle 8:35, il senatore a vita, uno strepitoso passaggio a Omnibus. Strepitoso dico perché è divertente la metafora, poi anche qua comunque la pensiate, su il mondo sovranista e questo strano rapporto con il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Vai Carmelo.
Perché tutto questo travaglio nel campo sovranista o ex sovranista? Beh, perché hanno fatto una traversata gigantesca, molti di loro, e l'ultimo residuo di sovranismo che hanno in loro, perché hanno caricato di falsità, è proprio il MES, e è un po' penoso per loro, perché è come un calcolo renale che il corpo del sovranista deve alla fine espellere, e questo può essere doloroso, però si può anche consigliare il metodo moderno della litotrissia, che si basa su onde d'urto extracorpore.
Traffico va
24 mattino.
Calmo, calmo, devi stare calmo, è lunedì.
Ma i due nomi con cui lei ha appena accennato, Vučić e Orban, di chi sono amici in Italia? Chi è che si fa fare le fotografie a fianco? Non è mica quella che ha parlato di Ferragni, di Saviano, della Schlein ad Atreu?
Posso dire una cosa? Saranno anche, allora, con Vučić non credo che ci sia una grande alleanza politica, però a prescindere da questo, vi fate dire che, come già lo dicemmo in occasione parlando di altri leader politici, quando uno è presidente del Consiglio e ha un determinato ruolo, incontra sostanzialmente tutti. Poi con Orbán c'è anche un'alleanza politica, però vi ricordate, lo dicemmo quando Matteo Salvini rinfacciava a Letta e ad altri di aver incontrato Vladimir Putin, e noi dicemmo quelli erano presidenti del Consiglio e Putin era una persona ancora, non era ancora un paria internazionale nel mondo occidentale, un paria per il mondo occidentale, e quindi lo incontrarono, era perfettamente normale. Lo diciamo anche adesso, incontra Vučić perché è il capo del suo paese, sostanzialmente è il suo omologo, così come Orbán. Allora, oggi, finalmente, a 24 anni dai primi progetti dell'alta velocità ferroviaria Torino-Lione, si aprirà a Chiomonte il maxi cantiere da 1 miliardo di euro per realizzare il cosiddetto tunnel di base. È la galleria più lunga, se non andiamo errati, del mondo, 57 chilometri, e nell'assurdità che ormai è diventata questa vicenda, sarà un cantiere completamente blindato e militarizzato, perché sennò altrimenti non si riesce a lavorare. È un po' paradossale, a dire il vero. In una situazione, quella complessiva, ci consente anche di fare il punto sulla situazione dei valichi italiani, valichi italiani che stanno vivendo, valichi delle Alpi che stanno vivendo una grandissima complessità, come sapete. Brennero, il traforo del Monte Bianco, i lavori che sono aperti e le difficoltà per l'esportazione delle merci italiane. Giancarlo Bertalero è consulente dell'Alpine Traffic Observatory della Commissione Europea. Buongiorno Bertalero e benvenuto.
Buon lunedì a tutti, buongiorno.
Allora, che quadro abbiamo e che problemi abbiamo?
Beh, il traffico transalpino, che di fatto le Alpi sono il nostro unico confine terrestre, dunque tra noi e tutti i paesi d'Europa c'è questa catena montuosa che ricordo essere spessa anche oltre 300 chilometri, come dal lago di Garda fino a Monaco di Baviera. Beh, ci sono una quindicina di passaggi utili, dunque sono pochi, e molti di questi hanno dei problemi, dal Monte Bianco che è stato chiuso e riaperto giusto 3 giorni fa, al Freius che nella parte ferroviaria è completamente chiusa, è quella autostradale limitata, il Brennero con dei limiti dell'Austria che insomma sono poco accettabili per noi, e il Gottardo che ha avuto un grave incidente quest'estate. E dunque il traffico transalpino, soprattutto di merci, affronta tante difficoltà sia infrastrutturali che di software, ecco, sì, di leggi.
Allora, per dare un'idea agli ascoltatori, sono 250 milioni di tonnellate di merci trasportate attraverso le Alpi, il 70% via strada, il 30% su treno, vuol dire 11 milioni e mezzo di mezzi pesanti su gomma che attraversano i 15 maggiori valichi, transalpini. E che cosa rappresenterà per questo, posto che la fine dei lavori è prevista per il 2032, questi lavori che si aprono oggi, quelli di Chiomonte per l'alta velocità Torino-Lione?
Ecco, io vorrei sottolineare una cosa importante, che il tunnel Torino-Lione, che ha appena accennato, lungo 57 chilometri, è sicuramente un'infrastruttura importante, ma va vista nell'insieme complessivo. E questo tunnel è nient'altro che un mattone, anzi un mattoncino di quello che è l'infrastruttura ferroviaria europea del futuro, che è un progetto fantastico perché è veramente l'unione fisica dell'Europa. Si parla di Unione Europea, no? Ecco, questa è l'unione fisica, è la connessione di tutti i paesi europei con una rete unica ferroviaria, con gli stessi standard di sicurezza, le stesse normative, eccetera, che permetteranno ai treni di passare le Alpi, ma passare tutta l'Europa e connetterla in maniera efficiente, efficace, sicura, eccetera. Io direi che la parola velocità forse non ha tutta questa importanza, ma sarà una rete che ci darà la possibilità di andare in Europa senza cambiare treno, per dire, no? Dunque senza problemi di coincidenze piuttosto che di cambio di equipaggio, di lingua, eccetera. Questo è veramente il fatto principale. E aggiungo, scusi perché l'ho ascoltata prima, solo una cosa: e questo mattoncino è un mattoncino come lo è il ponte sullo stretto di Messina, come lo è il terzo valico, sono tutti di uno stesso disegno che andrebbe conosciuto meglio, è il disegno dell'Europa del futuro.
E andrebbe ragionato in questi termini proprio, Bertalero, no? Cioè a dire non è tanto il ponte sullo stretto, non è tanto quel singolo tratto autostradale, non è tanto quel valico, ma è proprio l'interconnessione di tutti questi sistemi, compresa l'interconnessione tra trasporto su gomma e trasporto su ferrovia.
Esattamente, se mi permette mi è venuto in mente questo paragone, cioè, è come se negli anni 50 e 60, quando si costruiva l'autostrada del sole, no, per connettere l'Italia, qualcuno forse è stato contro, non so, un viadotto tra Firenze e Modena, no, ecco, cioè, e non si spiegava che quello serviva per connettere l'Italia. Questo è il passaggio successivo, è per connettere l'Europa. E volevo anche, l'ultima cosa è che il Torino-Lione è un tunnel perché è sicuramente difficile da fare, eccetera, ma ce ne sono altri 7 tunnel transalpini di cui si parla pochissimo, ma alcuni sono in costruzione, altri sono finiti. Il terzo valico stesso è un tunnel appenninico, ma è sempre sotto le montagne per connettere Genova a Milano. Ecco, sembra solo che ci sia qualcuno a nord-ovest che vuole fare un tunnel. In realtà è un piano strategico molto più complesso.
Io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, a Giancarlo Bertalero, consulente dell'Alpine Traffic Observatory della Commissione Europea. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.